Cara la mia prof,
buongiorno.
Mentre io andavo dal preside, le mie compagne di classe venivano interrogate. La mia era una scappatoia, no? Me ne andavo dal preside.
Ah, cioè era una cosa, una strategia quella di andare dal preside. Questa è mia nuova.
Era un modo per saltare l'interrogazione.
Bene, e intanto le tue compagne invece uscivano volontarie a sto punto?
Le mie compagne uscivano volontarie e ogni volta con un professore di cui non facciamo il nome per evidenti motivi, loro venivano con la minigonna, le calze a rete, le calze nere, le camicette mezze sbottose a 17-18 anni, il bello della donna, no? E mi è venuto il dubbio che lo facessero per... non intimorire, ma per mandare in confusione i professori. Non è che le ragazze potrebbero avere un aiutino in più dai docenti, che passi questa teoria?
Beh, intanto è un argomento molto delicato questo, perché l'aiutino in più l'hai messo su un certo piano che ovviamente esiste nella vita di tutti, perché maschi e femmine siamo, che però nella scuola dovrebbe avere un significato un po' diverso, perché intanto, se poi quei professori avessero risposto, la questione sarebbe stata addirittura penale, se tu mi parli di 17 anni, no? E purtroppo ce ne sono ancora casi ogni tanto, pochi, qua no, qua siamo salvi, però è un problema che è quello del genere, cioè del fatto che si guardi una ragazza certe volte, e ancora molto spesso questo, non per quello che c'è dentro la sua testa, ma per quello che c'è fuori. E questo non va bene, non va bene.
Ma è vero che le ragazze hanno i voti più alti dei ragazzi? E se sì, perché? Se non è per la minigonna?
No, è proprio vero. È uscita adesso una ricerca dell'Università di Trento che ha testato qualcosa come 20.000 studenti, quindi una ricerca statisticamente valida, in cui sì, lo sapevamo che le ragazze hanno voti più alti, è stato verificato, però hanno voti più alti nelle materie che non sono STEM. Le STEM sono scienze, matematica, tecnologia, quelle materie lì dove i maschi si prendono la rivincita. Però, siccome le materie umanistiche fanno media più delle altre perché hanno più ore, eccetera, eccetera, alla fine i voti sia di maturità che all'università sono più alti per le ragazze. Non credo sia questione di minigonna, penso sia questione di, da un lato, per le scuole superiori, anche medie, elementari soprattutto, la maggior parte dei docenti sono donne. Quindi c'è un riconoscersi nelle bambine. È classico il discorso che le bambine diventano felicissime a fare le famose cornicette sui quaderni, tutti in ordine, eccetera. E ai maschietti questo fa venire il morbillo.
Quattro strisce.
Esatto, e finire il prima possibile. Quindi alle superiori è lo stesso, perché si incanala, purtroppo i cervelli alla nascita sono uguali.
Non sono diversi, quindi
no,
smentiamola
sì,
questa cosa.
Sono uguali,
non,
però...
Non avete il cervello migliore del nostro, più grande?
Né migliore né peggiore, né più grande, sì, più grande più piccolo, poi dipende dalla corporatura, vabbè. Ma è che poi si viene instradati su due strade diverse, per cui al bambino gli fai fare più costruzioni, più giochi di movimento, alla bambina più giochi di ruolo, si dice, no? Quelli in cui la bambola, la cucinetta, eccetera, e si sviluppano di più quei collegamenti neuronali che corrispondono a due tipi diversi di poi di intelligenza. L'intelligenza pratica la ritrovi molto di più nei maschi, smanettoni, diciamo, quelli che impazziscono ad andare nel garage del nonno a usare tutti gli strumenti, magari anche facendosi male, e invece l'intelligenza, quella di parlare con le persone, di capire l'empatia, eccetera, la trovi di più nelle bambine. Allora, torniamo a quello che stavamo dicendo prima, che le insegnanti donne si ritrovano di più con le ragazze o con le bambine, no? E quindi c'è, non è che sia un favoritismo, ma...
un modo diverso di porsi, no?
Esatto, un modo diverso. Certo, perché il rapporto personale è fondamentale tra alunno e docente, e quindi poi finisce che se il ragazzino sta scalpitando proprio con i piedi sotto il banco, lo riprendi in maniera magari, perché ti scoccia, è un po' aspra, diciamo, rompi quel rapporto, per cui lui poi, quando deve fare... studiare a casa quella materia, si sente indisposto verso quella materia, la studia di meno, gli passa la voglia, esatto, hai detto benissimo.
C'era una volta l'ala nuova dell'Istituto Folladore di Agordo, non quella vecchia, quella nuova, che ad un certo punto ha cominciato a fessurarsi, avevano messo anche dei vetrini per vedere se per caso si muovevano, e in quel periodo insomma, si entrava in classe e si diceva: rimarranno su questi muri? Sono rimasti su, sono caduti per altri motivi e devono ancora essere ricostruiti. Però di crolli nelle scuole purtroppo ce ne sono stati. L'ultimo, quello di Cagliari, è stato tremendo.
Sì, per fortuna sono crolli che si vede che c'è qualche santo che protegge scolari, presidi e sindaci e prefetti, sono avvenuti in ore in cui non c'erano i ragazzi. L'ultimo è quello di Cagliari, l'abbiamo sentito tutti sui mass media, è crollata un'intera palazzina che ospitava le aule e soprattutto l'aula magna del corso di lingue, di facoltà di lingue a Cagliari. Poche ore prima c'erano dentro i ragazzi. 11 crolli ci sono stati da settembre ad adesso nelle scuole, e uno dice: ma edifici molto vecchi? No, perché quello di Cagliari è degli anni 50, e anche quello che hai citato tu con le fessure 70, non era la parte, 70, la parte più nuova, perché è lì ancora bello in piedi quello del 1800 rotti, no? E, è una cosa inquietante. Io so che era stata fatta una campagna, sarà un 15-20 anni fa, in cui avevano mandato dei tecnici del genio civile ad esaminare tutti i controsoffitti delle scuole, ed erano stati, mi ricordo che erano venuti anche nella scuola dove lavoravo io, a controllare, perché il crollo più facile è proprio quello dei controsoffitti per infiltrazioni di acqua che lo appesantiscono e quindi cade giù. Quelli della Gabelli anche.
Certo, sono rimasti in container per tanti anni, no?
O quelli del vecchio Lumen, che lì era un edificio un po' fatiscente, e quindi qualcosa c'è stato anche qua. E certo che questi controlli vengono fatti purtroppo non a campione in maniera sistematica, ma a campione quando succede qualcosa.
E tipo questo, il terremoto dell'Aquila.
Esatto, e poi si anche quello.
Anche lì sono nate una serie di cause, no? Una lunga trafila. Ma queste scuole, a proposito di problematiche antisismiche, si sta lavorando su questo?
Ma con che io sappia sì, in alcuni casi, però i fondi erano quelli proprio per l'antisismica, ma mi pare che il certificato di scuola con i criteri antisismici ce l'abbiano pochissime scuole, è che non hanno neanche il certificato di agibilità e sono di proprietà del comune. Cioè, quando ti mandano a fare le statistiche da parte del ministero sugli edifici scolastici, devi mettere le crocette su quali certificati hai. Di solito non li trovi, cioè il comune non li ha. Qualche scuola fortunata c'è l'antincendio. Perché? Perché con le normative ultime sulla sicurezza sono obbligati, anche sarebbero obbligati anche per gli altri. Comunque io credo che i nostri tecnici comunali qui in zona siano molto attenti a questa cosa, quindi che possiamo stare tranquilli.
Altrettanto la provincia, che ha in carico anche la provincia un bel po' di scuole.
Sì,
no?
Le scuole superiori.
Cara Maria Rosa, ottobre, novembre, dicembre, 4 mesi, mancano 4 mesi al Festival di Sanremo, che è quello musicale, però nel frattempo ci sono altri festival importanti che vanno a braccetto con la scuola, sono quello della Treccani e quello della Scienza di Genova.
Proprio in questa settimana c'è quello della Scienza di Genova, un festival bellissimo cui purtroppo da qui possiamo partecipare solo agli eventi online che sono organizzati proprio per le scuole. Festival della Scienza su argomenti scientifici, Festival della Treccani specifico sulla lingua italiana. Questi due festival quest'anno hanno, io credo per caso, scelto in questa settimana, che poi è la settimana della lingua italiana, di parlare di linguaggi. Linguaggi, ed è il linguaggio scientifico, ne parlano al Festival della Treccani, cioè quello letterario, e facendo intervenire delle persone del settore scientifico. A me è piaciuto tantissimo vedere come abbiano, ho letto sui giornali, criticato le parole che usano gli scienziati stessi, perché se è importante fare divulgazione scientifica bisogna farla, e bisogna farla in maniera chiara, trasparente, ma anche precisa.
Chiarezza ad esempio, di esprimersi.
Ad esempio, mi è piaciuto molto che la scienziata che ne parlava abbia messo in evidenza che se noi continuiamo a parlare di cambiamento climatico, non diamo, cioè gli scienziati non danno l'idea della tragicità e dell'urgenza. Allora, in questo festival hanno proposto di chiamarla emergenza climatica oppure crisi climatica, perché le parole emergenza e crisi destano in noi un sentimento di ansia, di dover fare qualcosa, mentre cambiamento potrebbe anche essere positivo. Gli scienziati si sono accorti che loro sono tutti d'accordo sull'esistenza dell'emergenza climatica, ma non riescono a trasmettere la gravità della questione al grande pubblico. Altra parola che mi ha fatto molto piacere vedere è che d'ora in poi cercheranno di usare il termine inequivocabile invece che dire ad alta probabilità, per la correlazione tra i gas climatogeni, cioè tipo l'anidride carbonica e quelle cose lì, no? E l'emergenza climatica, cioè il cambiamento del clima.
Noi nel nostro lavoro, ad esempio, veniamo sempre ripresi da geologi, da tecnici, da ingegneri, perché usiamo bomba d'acqua, no? La bomba d'acqua, il nubifragio, sì, ci dicono no, non dovete usare bomba d'acqua.
Ma
qui è il contrario, la bomba d'acqua chiarisce invece quello che veramente succede, no?
Sì, siccome dobbiamo parlare alla gente, a tutta la gente, se gli parli centimetri di acqua,
certo,
su metro, non tutti dovrebbero tutti avere la preparazione di base per capirlo cosa vuol dire, no? Immaginarselo cosa vuol dire anche 2 centimetri d'acqua su un territorio esteso e messo in pendenza come siamo noi, ti tirano giù nel cordevole una quantità d'acqua che non sono 2 centimetri, ma
una
sono
bomba.
Due. Esatto.
Quindi ci dai ragione tu.
Sì,
oh,
sì, sì, sì.
Oh, questa
sì.
E a proposito di nipotini, come va con gli invalsi? Sono sempre agitati o sono più agitati i professori, come dicevamo l'altra volta?
Ma taci, ne ho scoperta un'altra sugli invalsi. A proposito, sono andata a vedere, che l'altra volta non mi ricordavo qual era, no, tutte le lettere della sigla degli invalsi. È perché non me le ricordavo, perché non ci sono. Cioè, INV, Istituto Nazionale di Valutazione, c'ero arrivata. Poi la A non c'è. La L nemmeno, sistema istruzione e della formazione. Quindi, questo è giusto per chiarire, no? Mi sono chiesta 10 volte cosa ci faccia quella A, L in mezzo, ma non importa. E ne ho scoperto un'altra, dicevo. Allora, nella cartella di uno dei nipotini è comparso un libro di 120 pagine, che per una quinta elementare sono tante, di esercitazioni per prepararsi agli invalsi, pagato dai genitori, perché ovviamente i libri alle elementari sono pagati dallo Stato, ma non questo qui che è opzionale.
Anche ad accordo con Luxottica?
Non lo so, mi pare che passino i libri delle superiori e delle medie, portando gli scontrini, giusto? Qui siamo elementari. E allora ho parlato con lui, questo nipotino di quinta, e sì, dobbiamo prepararci, e sta ansia monta, perché adesso a sto punto viene confuso lo strumento con l'obiettivo. L'obiettivo è che ste creature imparino, abbiano la competenza di lettura, scrittura e competenze matematiche. Lo strumento è eventualmente l'esercitazione, no? Qui succede che l'obiettivo è far giusta l'esercitazione e l'obiettivo viene confuso. Ora, l'obiettivo non sono le prove invalsi. Le prove invalsi sono uno strumento di valutazione. E insisto nel dire che valutazione non deve essere giudizio.
Chiarissimo.
Va bene. Quell'altro invece aveva gli insegnanti che al consiglio, quello che fanno all'inizio con tutti i genitori, secondo elementare, è stato spiegato che non si preoccupino i genitori, li prepareremo benissimo alle prove invalsi. Cioè, questa roba qua, veramente.
Mette ancora più ansia.
Sì, ma io vorrei proprio sdrammatizzare nei confronti dei genitori e dei bambini, anche con questo piccolo uditorio che avremo, perché insomma, se no non è giusto, e lo strumento perde di valore, mentre uno strumento molto importante.
Non fatevi prendere dall'ansia, questo è il messaggio importante che arriva da Radio Più. Gomorra, Saviano, quel complesso delle vele, noi lo abbiamo conosciuto in una serie su Netflix terribile, dove si parlava
di Scampia.
C'è una bella notizia però, che arriva da Scampia, non è solo violenza, droga e terrorismo.
No, è che le vele credo siano state abbattute. Hanno inaugurato nei giorni scorsi l'Università Facoltà di Medicina e Scienze Infermieristiche dentro a Scampia, nel territorio dove prima c'era degrado. Un'università bellissima, modernissima, appunto delle facoltà mediche e che sarà anche aperta al territorio, perché oltre che far ricerca farà anche servizi sul piano medico al territorio. È una cosa, e i ragazzi hanno già cominciato a frequentarla, quindi una cosa bellissima questa qui. Quello che la scuola può fare anche per cose di questo genere.
Quando io studiavo a scuola mi portavo una radiolina perché mi piaceva ascoltare le dediche di Radio Capodistria, un mondo di auguri da Radio Capodistria. Adesso è più facile perché lo studente può portarsi il cellulare.
Malissimo perché questa storia dei cellulari, ma io devo sapere se mio figlio è arrivato a scuola o non è arrivato a scuola. Guarda che... se non è arrivato a scuola perché è andato sotto una macchina, o ti telefona la scuola per avvisarti, addirittura in molte scuole mandano il messaggino dopo aver fatto l'appello sul registro elettronico.
Fine del plau.
Esatto, fine del plau, poi succede lo stesso. E in certi casi può essere anche positivo, ne parleremo. E dareste mai nella cartella del vostro bambino le macchinine, i Lego e magari anche un robottino da tenere sul banco per giocarci intanto che fa lezione? No. Il cellulare è la stessa cosa. È una tentazione infinita ma risale a parecchi anni fa la circolare che vietava l'uso dei cellulari agli insegnanti e anche agli allievi in tutte le scuole. Poi però è lasciato ai regolamenti dei singoli istituti definire come controllare questa cosa e cosa fare. E molti istituti hanno il salvo che per motivi didattici, no? Lo puoi usare per magari l'app che ti serve. Siccome negli istituti ormai ci sono dappertutto fin troppi laboratori di informatica, tablet e LIM, lavagne interattive, credo che si possa fare anche senza cellulari comunque. E poi, oltre che essere una grande distrazione, è anche uno strumento di perdizione, tra virgolette, perché il fare le fotografie e poi divulgarle, magari foto fatte fuori contesto in un momento un po' sbagliato, non dico fare le foto nei bagni, ma anche la foto al compagno del banco davanti che si è alzato e gli sono scesi leggermente i pantaloni dietro, visto che non ha la cintura, e poi pubblicarla con la...
Palestra di bullismo.
Esatto, palestra di bullismo, perché il cyberbullismo nasce a scuola.
Certo. Le è piaciuto il discorso della Segre in Senato, professoressa?
Tantissimo. È stato un raggio di luce in un momento che ci è sembrato un pochino fosco a molti. E sarebbe un discorso da prendere e leggere come educazione civica nelle classi. La senatrice Segre va nelle scuole quando può e dove può. I suoi anni e il suo tempo la limitano. Sarebbe il farla essere presente in tante tante scuole, leggere il suo discorso, così come quella cosa bellissima di quella scuola che ha messo una gigantografia dei due giudici, Borsellino e
Falcone
in cima alle scale, bellissimo. Per cui i ragazzi quando entrano, quella sorridente in cui sono abbracciati i due giudici, no? che gira dappertutto, i ragazzi la prima cosa che vedono è quella. Ovviamente è stato fatto loro una spiegazione del perché, del per come e chi erano, e quel sorriso, ma contemporaneamente in delle persone che hanno dato la vita per il senso dello Stato e per la giustizia e perché la società sia buona, dà una carica. Sarebbe bellissimo che lo facessero anche in qualche scuola qui.
Allora, l'edizione, dobbiamo dire che Libera
sì.
Lotta alla mafia ha fatto una bella cosa ad Agordo, hanno fatto il presidio e ho visto che le scuole erano presenti con Gianni e Sara, direi che questo è un buon passo in avanti per tenere vivo l'argomento. No?
Sì, e potrebbe essere anche questa una piccola idea pratica da copiare da una scuola.
Abbiamo un minuto, però questo argomento mi piace perché mi hanno detto che lo Zingarelli ha 1000 parole nuove, è possibile?
Sì, le neologismi, no? Ma te leggo alcune?
Mm-hmm.
La sindemia, che vuol dire l'epidemia un po' dappertutto, sin vuol dire mettere assieme in greco, no? Il metaverso che è un universo che va al di là del reale, meta vuol dire al di là in greco, algocrazia, il dominio, crazia, degli algoritmi, cioè gli algoritmi sono quelli legati all'informatica, mm-hmm. No? Il greenwashing, con la scusa di darsi un tono green, riuscire a venderci anche delle cose che non sono assolutamente green, è il catcalling, che sarebbe quando per la strada si fischia dietro una ragazza trattandola come un cane, tutto sommato, no?
È negativo o positivo tutto questo?
Le nuove parole?
Certo.
Le nuove parole servono per adeguarsi alla realtà che c'è, in questo caso sono positive, solo che per entrare in un vocabolario ufficiale tipo lo Zingarelli devono essere capite da molti, da quasi tutti, e anche usate molto, se no, se invece sono altrimenti diventano un gergo di una piccola comunità ristretta, e allora quelle muoiono. Inutile quindi dare peso a delle parole che vivranno poco.
Torno dal preside, ci vediamo la prossima settimana.
Torno dal preside, però non per saltare l'interrogazione, perché la prossima volta ti interrogo.